Grazie intanto dell'invito. Sì, c'è un'accelerazione e ci sono dei toni, delle dichiarazioni dal sapore ottimista, come forse non se ne vedevano da tempo. Sicuramente non si può dimenticare che da quando si è insediata l'amministrazione Trump negli Stati Uniti c'è comunque stata una pressione verso il tentativo di elaborare un piano di pace, verso il tentativo di arrivare a una conclusione del conflitto e anche proprio molto più concretamente un'apertura molto sostanziosa verso la Russia di Putin e mi viene da dire anche perché è notizia di questi giorni verso la Bielorussia di Lukashenko. Abbiamo visto a settembre e settimana scorsa comunque la liberazione di diversi prigionieri politici che erano incarcerati in Bielorussia in cambio della fine di alcune sanzioni, no? Quindi c'è sicuramente questo piano di apertura politica da un lato da parte dell'amministrazione statunitense verso la Russia e la Bielorussia e anche un piano di apertura economica, tant'è che a volte viene anche da chiedersi quanto in realtà la ricerca di pace da parte trumpiana sia poi in realtà la ricerca di un rinnovato rapporto economico con questi paesi e lo vediamo forse anche negli altri contesti dove Trump dice di aver favorito degli accordi di pace. Detto questo, però, al di là della superficie di ottimismo, a me sembra che i nodi che sono quelli più spinosi, per cui comunque si sta parlando da settimane di questo piano di pace che prima era in 28 punti, poi è stato riformulato in 20 e poi è passato attraverso varie modifiche. Dicevo, i nodi spinosi continuano a rimanere un po' quei due nodi fondamentali che sono la richiesta russa di affinché Kiev si ritiri da quel 20% dell'oblast di Donetsk che ancora controlla, quindi delle concessioni territoriali abbastanza importanti nei confronti della Russia. Dico abbastanza importanti perché magari sulla carta possono non sembrare tali ed effettivamente anche a livello di principio magari non lo sarebbero, sono importanti perché sicuramente implicano una ritirata da zone, da aree, da una cintura di sicurezza che è anche stata fortificata nel corso degli anni, che quindi strategicamente ha un suo valore e che aprirebbe a uno scenario ancora più pericoloso di quello che già è per l'Ucraina. L'altro nodo è chiaramente quello delle cosiddette garanzie di sicurezza. Quindi una richiesta soprattutto da parte ucraina affinché se davvero il conflitto dovesse cessare, il paese ucraino potesse però contare su solide garanzie di aiuto da parte dei paesi europei e magari da parte degli Stati Uniti. In primo luogo questa cosa, nella maniera più diretta e banale, era stata formulata come la possibilità di un ingresso nella NATO. Poi questo è stato invece escluso ultimamente dal presidente ucraino Zelensky. Ultimamente si è tornato a parlare di delle garanzie giuridicamente vincolanti che sarebbero ritagliate, riformulate sulla base dell'articolo 5 della NATO. Addirittura ci sono voci riportate da Axios che dicono che gli Stati Uniti sarebbero disponibili a far passare tali garanzie addirittura dal Congresso e quindi le renderebbero giuridicamente vincolanti. Quindi ci sono insomma questi due nodi che continuano a essere particolarmente rilevanti e particolarmente spinosi e se uno prova un po' a sgrossare, diciamo dalla retorica e da tutte le altre cose che si sono aggiunte, da non so, la proposta di fare nel Donbass una zona economica libera, oppure anche la richiesta di elezioni in Ucraina, che a un certo punto Zelensky pareva quasi aver accettato, eccetera, eccetera. Queste due questioni di sostanza rimangono, secondo me, ancora poco affrontate perché sono effettivamente considerate rilevanti e perché sono questioni su cui le due parti, Ucraina e Russia, difficilmente non sembrano, ecco, molto disposte a fare concessioni reali, perché appunto implicano, hanno delle implicazioni comunque vaste, no? Non solo di principio, ma anche proprio strategiche di sicurezza nel breve termine. Dopodiché l'Europa, un po' nella 2 giorni di vertice a Berlino, ha ribadito, diciamo, il suo impegno a fianco di Kiev, ha aggiunto anche l'impegno a mettere in campo una forza multinazionale che sarebbe quindi da aggiungersi a queste garanzie di sicurezza per Kiev. Si tratterebbe probabilmente proprio di una forza, insomma, militare e quindi segnerebbe sicuramente un coinvolgimento più cospicuo dei paesi europei nel conflitto, ma anche qui mi viene da dire a quel punto, no, la questione della NATO, che era fra le cose che la retorica russa indicava anche come causa del conflitto, diventa a questo punto quasi nominale, perché un'Ucraina fuori dalla NATO, ma legata in maniera così forte ai paesi europei o addirittura statunitensi in termini di sicurezza, diventerebbe qualcosa di molto simile a un'Ucraina dentro la NATO. È vero, però d'altra parte che diciamo forse da Anchorage in poi, dall'incontro fra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska del Ferragosto, dello scorso agosto, la retorica russa sembra aver fatto delle aperture maggiori rispetto a mesi fa o comunque rispetto a un anno fa. Ci sono ancora rappresentanti russi che dicono che gli obiettivi dell'invasione, diciamo, rimangono immutati e quindi sembra a volte che ci sia comunque una spinta a voler conquistare tutta l'Ucraina o comunque a porre, a ridurre fortemente e ad abolire sostanzialmente la sovranità ucraina. Dopodiché è però anche vero che, come dicevo, negli ultimi mesi tante altre aperture sono state fatte, quindi sembrerebbe esserci una disponibilità di massima ad accettare, grosso modo, i termini di questo accordo per come si va configurando, fatti salvo però quei due nodi che ho elencato in precedenza. Quindi, ecco, in definitiva, sì, io vedo un po' che c'è stata un'accelerazione, c'è sicuramente un impegno forte da parte degli Stati Uniti che non sembra placarsi nonostante abbia attraversato numerose fasi, no? Appunto, dopo l'Alaska tutto sembrava essersi sgonfiato, poi improvvisamente è ripreso questa frenesia diplomatica con le visite di Witkoff e Kushner a Mosca e poi gli successivi incontri con le delegazioni europee e ucraine. Quindi dicevo, è ripresa questa frenesia, ma d'altra parte ancora mi sembra che una quadra non si riesca a trovare. A questo aggiungo anche che va un po' visto nel contesto di una strategia americana che si è discusso molto della strategia appunto pubblicata, no? Ufficiale, in cui sembra che gli Stati Uniti stiano ponendo una pressione molto forte contro l'Europa, cosa sicuramente vera e che vediamo sia nel concreto sia nelle dichiarazioni degli esponenti MAGA. D'altra parte, a stretto giro è arrivata anche l'approvazione da parte del Congresso, che poi dovrà passare ancora dal Senato, però del National Strategic Defense Act, che va in un'altra direzione perché alloca numerose risorse per la difesa europea. Quindi il contesto è anche quello di un'ambiguità abbastanza forte, ambiguità strategica, ambiguità retorica, ambiguità di comportamento da parte dell'amministrazione degli Stati Uniti. E questo quindi in un certo senso va addirittura forse a complicare la partita ucraina, va sicuramente a moltiplicare in qualche modo le letture che ne possono fare dei diversi attori, anche rispetto alla Russia. Possiamo vedere le dichiarazioni, possiamo vedere dei mutamenti di atteggiamento, ma poi non sappiamo effettivamente qual è la lettura strategica effettiva e quali sono poi le intenzioni effettive. E quindi, in definitiva, insomma, nonostante questa accelerazione, nonostante l'ottimismo, nonostante anche la concretezza di avere una bozza di piano di pace più o meno firmata e accettata da tantissimi degli attori in gioco, le complessità restano e soprattutto restano quei due nodi che sono un po' il cuore della contesa attuale, che a me sembrano difficilmente risolvibili, almeno nel breve periodo.